Deloitte Italia presenta Soft Skills Hunters. Il nostro obiettivo è essere di supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? Raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo. Benvenuti nell'ottava puntata di Soft Skills Hunters, in cui parleremo della competenza Complex Problem Solving. Io sono Stefano Bassini e faccio parte delle risorse umane di Deloitte e qui con me oggi ci sarà Angela De Gregorio. Angela, innanzitutto grazie mille per averci raggiunti. Ti andrebbe di raccontare ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi all'interno di Deloitte?
Ciao a tutti e grazie Stefano per l'invito. Sono Angela, una senior manager dell'area Cyber Risk Services e in Deloitte mi occupo di protezione dei dati e attività di compliance alle normative in materia privacy e data protection. In particolare il mio lavoro consiste nell'aiutare i nostri clienti a capire quali sono le strategie per essere conformi alle normative in materia di protezione dei dati, a mitigare i rischi legati alla sicurezza informatica, ma anche quella di disegnare e implementare soluzioni tecnologiche per la gestione della privacy e per garantire la sicurezza dei dati. Nel tempo libero mi piace viaggiare e anche organizzare i miei viaggi, infatti ho già un bel po' di mete in testa e spero si possa tornare a girare per il mondo il prima possibile.
Speriamo vivamente, grazie Angela. L'argomento di questa puntata, come abbiamo visto, sarà il problem solving, che è stata annoverata tra le 10 soft skills chiave secondo il Report Future of Jobs 2020 del World Economic Forum. Trattandosi di un concetto molto chiacchierato e aperto a diverse interpretazioni, proviamo innanzitutto a darne una definizione esaustiva. Con problem solving ci si riferisce alla capacità di sviluppare strategie e abilità nel risolvere i problemi, ed è tra le più importanti delle funzioni cognitive perché ci aiuta nella realizzazione dei nostri obiettivi. Angela, quanto incide dal tuo punto di vista questa abilità nel contesto lavorativo e quanto risulta essere importante nella tua specifica quotidianità?
Guarda Stefano, il problem solving nel nostro lavoro è fondamentale. Io credo che la capacità di identificare, analizzare e risolvere i problemi in poco tempo sia la nostra vera forza sul mercato. Infatti, oltre alle nostre competenze su tematiche specifiche come, nel mio caso, la protezione dei dati, i clienti si rivolgono a noi perché ci riconoscono questa, chiamiamola pure, abilità di risolvere i problemi e trasformare i problemi stessi in opportunità. Abilità che poi alcuni hanno innata, altri invece la sviluppano un po' con il tempo. Ti faccio un esempio. Quando nel 2018 è entrato in vigore il GDPR, ovvero il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, alcune aziende lo hanno percepito come un ostacolo al proprio business e il lavoro che invece abbiamo fatto noi come team, anche per proporre sul mercato la nostra solution, è stato proprio quello di trasformare il modo di vedere il GDPR da un adempimento finalizzato solamente ad evitare multe salate ad un'opportunità per le aziende di aumentare la brand reputation nei confronti dei propri clienti. Questo ci ha consentito di proporre un approccio differenziante rispetto ad un approccio standard di pura compliance.
Grazie Angela. Effettivamente l'interpretazione dei problemi come opportunità gioca sempre un ruolo chiave. Talvolta i problemi hanno una dimensione prettamente soggettiva e le modalità per risolverli e quindi prendere decisioni dipendono dal nostro atteggiamento mentale, il cosiddetto mindset. Il nostro cervello prende costantemente decisioni volte a risolvere problemi. Recenti ricerche hanno stimato che una persona compie 35.000 scelte al giorno, la maggior parte delle quali in maniera inconsapevole. Al netto della componente istintiva connaturata al problem solving, possiamo certamente allenare il nostro arbitrio a compiere le giuste scelte. In questa puntata del podcast vogliamo rievocare un esempio di eccellenza legato alla capacità di giudizio e di risoluzione di problemi. Ci permettiamo infatti di scomodare niente meno che Alessandro Magno, che ancora oggi è considerato uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia. Il regno di Alessandro Magno fu animato dal desiderio di unificare il mondo occidentale con quello orientale, e le fonti storiche raccontano di un'impresa eroica compiuta in una delle tante missioni di conquista dell'Oriente, precisamente nella zona dell'attuale Pakistan. Alessandro Magno, tra le tante peripezie, fronteggiò una fortezza apparentemente inespugnabile perché situata a 2000 metri di altezza e incastonata tra due montagne con pareti lisce e a prima vista impossibili da valicare. L'unico passaggio possibile sembrava essere un sentiero accidentato tra le montagne, che avrebbe però significato una sconfitta a priori. La trovata di Alessandro fu geniale perché, invece di attaccare dall'unico passaggio disponibile, dopo aver analizzato attentamente il problema con i suoi generali e i suoi consiglieri, giunse alla conclusione che solo attraverso un attacco dall'alto sarebbe riuscito a colpire la roccaforte. Il problema legato alla natura delle montagne, fatte di pareti lisce e impervie, fu ovviato grazie a uno stratagemma geniale, perché l'esercito di Alessandro costruì una serie di appigli progressivi, servendosi dei pioli utilizzati per il fissaggio delle tende, lungo i quali poi furono fatte passare delle funi per issarsi. In pratica avevano inventato la scalata incordata, che ancora oggi viene utilizzata dagli alpini. Certo, la distanza temporale da Alessandro Magno è davvero considerevole, ma Angela, tu concordi con me sul fatto che il suo esempio sia estremamente attuale?
Sì, Stefano, pensavo proprio a quanto la storia di Alessandro Magno fosse attuale. Tra l'altro, un elemento dell'aneddoto che mi fa riflettere è proprio quello del confronto. Io penso che nel momento in cui ci ritroviamo di fronte ad un problema, il confronto con gli altri sia fondamentale, sia per raccogliere più punti di vista, sia per ampliare le nostre capacità di analisi. Questo perché, spesso siamo focalizzati sulla nostra visione della realtà e sulle nostre idee. Ma comunque il confronto, lo scambio di idee o il brainstorming, come spesso si dice, aiuta comunque a sviluppare soluzioni che non sarebbero mai uscite limitando l'analisi a noi stessi. Poi un altro aspetto importante che secondo me emerge dalla storia di Alessandro Magno è quello di non fermarsi di fronte a quella che sembra essere l'unica strada. È importante vagliare sempre tutte le possibili vie, fare un'analisi dei costi e dei benefici, valutando tutte quelle che sono le informazioni in nostro possesso e scegliere la soluzione migliore per raggiungere quello che è il nostro obiettivo.
Grazie, grazie mille Angela per le tue riflessioni. Per chi volesse migliorare la propria capacità di problem solving, apriamo come di consueto uno spazio di confronto su alcune pratiche virtuose da poter mettere in atto. Naturalmente nessuno di noi possiede la bacchetta magica in grado di risolvere con facilità i problemi quotidiani, ma di certo abbiamo molti strumenti per relativizzare il concetto stesso di problema. Può risultare estremamente proficuo esaminarli nell'accezione positiva del termine, un po' come dicevamo prima Angela, come se fossero delle opportunità e non soltanto delle preoccupazioni. Quando entriamo in crisi, infatti, facciamo ricorso alla nostra facoltà di giudizio e distinguiamo il positivo dal negativo. Il termine crisi deriva infatti dal greco krino, ossia giudicare, distinguere. In quest'ottica troveremo dei notevoli vantaggi, come ad esempio dimostrare il nostro talento, perché coglieremo le opportunità di far vedere le nostre capacità. Indirizzare la nostra attenzione verso ciò che conta veramente e quindi sulla situazione specifica. E poi sviluppare una flessibilità di pensiero e un'apertura nei confronti di approcci nuovi, confrontandoci con gli altri e imparando dai diversi punti di vista. Prendendo spunto da questo presupposto, passiamo in rassegna alcuni modelli di problem solving, iniziando da quello messo a punto da Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta italiano, che prende il nome di problem solving strategico e si caratterizza per i seguenti passaggi. Punto primo, definire il problema. Ossia, occorre dedicare un tempo adeguato all'analisi del problema, quindi a comprenderne l'origine, gli attori coinvolti, quando si presenta. Tutto ciò consente di lasciare fuori le nostre interpretazioni fuorvianti ed essere il più possibile oggettivi nei confronti della situazione. Ad esempio, nel caso di Alessandro Magno, il problema non era tanto come assaltare la roccaforte, ma come scalare le montagne. In secondo luogo, bisogna definire e concordare l'obiettivo. Una volta messo a fuoco il problema, si ragiona su quali cambiamenti apportare per far sì appunto che il problema possa definirsi risolto. In terzo luogo, e secondo me questo è un punto cruciale, bisogna analizzare le soluzioni utilizzate nel passato. Questo metodo richiede di individuare tutti i tentativi fallimentari che nel passato sono stati messi in atto, cioè tutte le soluzioni tentate che non hanno avuto successo. Nel caso di Alessandro Magno, nessuno mai era riuscito a conquistare la roccaforte passando dal sentiero tra le due montagne, quindi è stata proprio una novità sulla scorta degli errori del passato. Il quarto punto è: cosa potrebbe peggiorare la situazione? Malgrado sia certamente utile e prioritario concentrarsi sugli aspetti positivi del cambiamento, è importante prevedere anche le ricadute negative delle nostre possibili azioni. Facendo mente locale su di esse, saremo ancora più accorti sulla strategia da impiegare, quindi. In quinto luogo, dobbiamo immaginare lo scenario una volta risolto il problema. Questa tecnica serve proprio per liberare la creatività e immaginare come sarebbe la situazione se il problema fosse risolto. Una volta superato il primo momento creativo, allora andremo a ragionare sugli aspetti realizzabili concretamente. Da ultimo, dobbiamo utilizzare la cosiddetta tecnica dello scalatore. Cioè, partiamo dall'obiettivo e capiamo poi a ritroso quali sono gli step, i passaggi precedenti per raggiungerlo. Serve, insomma, invertire la prospettiva. Invece di partire dalla base della montagna, si parte dalla vetta. Ah già, quali sono le tue riflessioni a proposito? Conoscevi già questo metodo? Oppure ti ha offerto spunti interessanti questo modello?
Ma ti direi di sì, Stefano. In particolare mi ritrovo molto sul processo di problem solving che hai appena raccontato. Sicuramente è importante partire dall'obiettivo, come anche imparare dalle esperienze precedenti. A tal proposito mi viene in mente un episodio in cui assieme al mio team abbiamo proprio ripercorso queste fasi. In pratica, per un importante cliente internazionale avevamo avviato un progetto per implementare una soluzione per la gestione della privacy. La difficoltà iniziale consisteva nel disegnare un modello funzionale che mettesse d'accordo tutte le sottoaziende del gruppo. Questo perché si partiva da un modello di gestione sì comune, ma in cui ogni società voleva comunque indirizzare delle esigenze specifiche. Ovviamente tutto ciò si inseriva in un contesto in cui avevamo dei tempi di realizzazione molto stringenti da rispettare e diversi paesi in perimetro che erano comunque restii a scendere a compromessi. Dovevamo quindi trovare una soluzione per creare un modello unico che accontentasse tutti in tempi celeri. Cosa abbiamo fatto quindi? Con il mio team abbiamo iniziato ad analizzare le esigenze di tutti gli attori, abbiamo iniziato ad ipotizzare un modello unico integrato. Però ci rimaneva, diciamo, un po' il dubbio che se avessimo definito noi il modello e avessimo consegnato ai diversi paesi un documento che descriveva quanto da noi definito, saremmo comunque entrati in un giro di revisione infinito con il rischio che gli attori non avrebbero poi apprezzato lo sforzo di integrazione da noi fatto e non potevamo certo incorrere nella possibilità che il modello venisse bocciato, perché ovviamente questo avrebbe allungato i tempi di progetto e non potevamo di certo permettercelo. Quindi arrivati a questo punto ci siamo chiesti: ma qual è il modo migliore per far accettare una soluzione? Così ci siamo inventati un workshop di co-design, ovvero un evento di una giornata in cui abbiamo riunito fisicamente intorno ad un tavolo tutte le società e abbiamo disegnato insieme a loro il modello. Questo ci ha permesso di far sì che i diversi attori abbiano contribuito in prima persona alla definizione della soluzione, percependo così il risultato finale come proprio. Di conseguenza, con questo workshop di co-design abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere, ovvero che ogni paese si riconoscesse nella soluzione, che si sentisse partecipe nelle attività di disegno funzionale. Questa riconoscibilità ci ha poi portato non solo ad avere un'approvazione del modello a tempo praticamente zero, ma anche ad avere poi una collaborazione molto attiva nel corso delle attività di implementazione successive. Questo progetto è stata poi una success story e la strategia di workshop di co-design è stata poi riproposta anche su altri progetti.
Grazie Angela, e tra altre cose si riaggancia molto a quello che dicevi prima del confronto sull'esempio di Alessandro Magno, quindi c'è proprio un bel caso diretto, e poi questo è il bello del podcast, quindi grazie per la tua testimonianza. Un'altra nota tecnica di problem solving è il ciclo di Deming, che originariamente è stato messo a punto per il controllo e il miglioramento continuo di processi e prodotti. È conosciuto anche come ciclo PDCA, acronimo dall'inglese Plan, Do, Check, Act. In italiano pianificare, fare, verificare e agire. Quindi vediamo punto per punto che cosa si intenda. Nella prima fase è importante appunto la pianificazione, quindi progettare gli obiettivi, i compiti, analizzando la situazione e cogliendo le cause del problema. In secondo luogo si passa all'azione, quindi si mettono in pratica le soluzioni e i compiti definiti nella fase precedente. Nella terza fase, verificare è la parola d'ordine, quindi si controlla che i risultati siano conformi agli obiettivi definiti nella fase 1. Se ci sono dei problemi in merito, si riparte dalla fase 1, mentre in caso di coerenza tra obiettivi e risultati, si passa all'ultimo step, che appunto è l'agire. Quindi si passa al consolidamento delle prassi e del cambiamento che ha portato a un miglioramento di processi e prodotti, o più semplicemente ha portato a sciogliere il nodo di un problema. Tu, Angela, ti ritrovi in questa metodologia e tu in generale come fronteggi i problemi e le opportunità in ufficio con il tuo team di lavoro?
Guarda Stefano, mi ci ritrovo, tra l'altro il ciclo di Deming è una metodologia che utilizziamo spesso nell'ambito dei nostri progetti. Infatti con il mio team, quando dobbiamo partire con un nuovo progetto, le fasi che seguiamo sono proprio quelle del PDCA, quindi pianifichiamo le attività da svolgere, agiamo, quindi mettiamo in atto quanto pianificato, verifichiamo che quanto fatto corrisponda alle aspettative e ai target prefissati e consolidiamo il tutto. Diciamo che soprattutto la fase della verifica è estremamente importante perché comunque ci consente nella fase finale del consolidamento di inserire un po' delle azioni di miglioramento o comunque raddrizzare il tiro laddove ci siamo un po' resi conto magari di non aver centrato completamente l'obiettivo. E questo a volte capita, soprattutto perché siamo costantemente di corsa e trascinati comunque da quella che è l'operatività quotidiana. Quindi quel momento in cui ci facciamo la domanda, abbiamo fatto tutto bene, possiamo schiacciare il bottone e andare live, è un po' fondamentale, diciamo, proprio per fare quel check di qualità che ci consente poi di fare tutto a regola d'arte.
È vero. Grazie, grazie Angela. Beh, siamo arrivati al termine di questa 8ª puntata, è stata una chiacchierata molto piacevole con Angela, che ringrazio davvero. Giusto per fare un recap, abbiamo affrontato il significato del concetto problem solving, abbiamo dato qualche consiglio concreto grazie all'esperienza sul campo di Angela per poter lavorare su queste competenze e ti vorrei lasciare la parola per un saluto finale e davvero ringraziarti ulteriormente per la tua disponibilità.
Grazie mille a te Stefano per questa opportunità e complimenti davvero per l'iniziativa, spero di aver dato degli spunti interessanti.
Assolutamente sì, certo. Mi rivolgo adesso ai nostri ascoltatori, se avete trovato questo tema interessante, come di consueto noi lasciamo questa ultima finestra per dare dei suggerimenti di lettura. Cominciamo con Problem Solving Strategico, l'arte di trovare soluzioni a problemi irrisolvibili, di Giorgio Nardone, edito in italiano da Ponte alle Grazie. Problem Solving e potere creativo di Brian Tracy, edito da Gribaudi. E poi Problem Solving 101, A Simple Book for Smart People di Ken Watanabe. Siamo davvero giunti ai saluti finali. Ringrazio ancora una volta tutti gli ascoltatori di Soft Skills Hunters e ricordate che, come disse Leo Buscaglia, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Speriamo di avervi fatto riflettere e avervi dato spunti concreti per il vostro futuro professionale e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento sul tema Technology Use, Monitoring e Controls. Un saluto!